Buongiorno a tutti. Stamattina vogliamo continuare a leggere un passo che si trova nel secondo capitolo di Galati, Epistola di Paolo a Galati, dal verso 1 al verso 10. Galati, secondo capitolo, dal primo verso al verso 10. E troviamo scritto così: poi, trascorsi 14 anni, salii di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me anche Tito. Vi salii in seguito a una rivelazione ed esposi loro il Vangelo che annunciò tra gli stranieri, ma lo esposi privatamente a quelli che sono i più stimati per il timore di correre o di aver corso in vano. Ma pure Tito, che era con me ed era greco, fu costretto a farsi circoncidere. Anzi, proprio a causa degli intrusi, falsi fratelli, infiltrarsi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, con intenzione di renderci schiavi, noi non abbiamo ceduto alle impostazioni di costoro neppure per un momento, affinché la verità del Vangelo rimanesse salda tra di voi. Ma quelli che godono di particolare stima, quello che posso essere stati, a me non importa, Dio non ha riguardi personali. Quelli, dico, che godono di maggiore stima, non mi imposero nulla. Anzi, quando videro che a me era stato affidato il Vangelo per gli incirconcisi, come a Pietro per i circoncisi, perché colui che aveva operato in Pietro per farlo apostolo dei circoncisi aveva anche operato in me per farmi apostolo dei stranieri, riconoscendo la grazia che mi è stata accordata, Giacomo, Cefa e Giovanni, che sono riputati colonne, diedero a me e Barnaba la mano in segno di comunione, perché andassimo noi agli stranieri e di essi ai circoncisi. Soltanto ci raccomandarono di ricordarci dei poveri, come sempre, come ho sempre cercato di fare. Questo testo è legato al capitolo che abbiamo visto prima, e vediamo questa lunga attesa di Paolo, vediamo questa testimonianza che lui porta non a tutti, ma solo a alcuni, e anche mandato di Paolo a i gentili. Cominciando dal primo capitolo, dal versetto 11 fino al secondo capitolo, versetto 10, noi abbiamo visto Paolo che presenta l'argomentazione a difesa del proprio messaggio e del proprio ministero. Era necessario farlo perché anche lui era uno dei apostoli, anche se non era non faceva parte di quelli che erano a Gerusalemme. La prima argomentazione che Paolo presenta e che abbiamo visto era che l'apostolo ha ricevuto il Vangelo per rivelazione divina e senza intervento dell'uomo. Quindi il Vangelo che presentava Paolo attribuisce tutto al Signore e niente all'uomo. Una seconda argomentazione era il fatto di non aver incluso la legge giudaica nel suo Vangelo. E questo non significa che Paolo mancasse di conoscenza del giudaismo, perché noi sappiamo da dove lui viene. Un fariseo che era preparato, che sapeva, conosceva la legge e che era zelante nel mettere in pratica questa legge. Il suo Vangelo della salvezza era solo per fede, senza concorso delle opere della fede, della legge. Anche questo non era frutto del suo pensiero, ma era perché il Signore l'ha fatto conoscere direttamente. Un terzo argomento, un terzo luogo, abbiamo visto che nei primissimi anni del suo ministero erano trascorsi senza la collaborazione con gli altri apostoli, cosa che dimostra la sua indipendenza da altri per ciò che riguardava il suo Vangelo. Dopo la conversione non era salito a Gerusalemme, dove si trovavano gli altri apostoli, ma era andato in Arabia e poi era tornato di nuovo in Damasco, come abbiamo visto nel primo capitolo. Un quarto motivo, lo troviamo sempre nel primo capitolo, dal versetto 18 al 20, quando Paolo finalmente visitò Gerusalemme, incontrò Cefa e Giacomo, era sconosciuto alle chiese di Giudea. Leggiamo che solamente dopo 3 anni della conversione va a visitare Gerusalemme, va a visitare Pietro, in quella occasione conosce anche Giacomo, fratello del Signore, e rimane lì soltanto 15 giorni. Dopo quell'incontro trascorse buona parte del suo tempo nelle regioni di Siria e Cilicia, tanto che le chiese di Giudea non lo conoscevano di persona, ma sapevano qualcosa di lui. Quello che sapevano di Paolo era che Paolo aveva trattato crudelmente i cristiani. Una buona testimonianza, incoraggiante. Diciamo, questo viene da noi, che facciamo? Ma era diventato egli stesso un credente. Un credente che predicava Cristo, e per questo motivo cambiò tutto. E per questo motivo quelli che hanno sentito della sua testimonianza, abbiamo letto nella parola di Dio, glorificavano Dio a causa mia. Versetto 24 del primo capitolo. E quinto motivo lo troveremo questa mattina nel testo che abbiamo letto. E lo vedremo insieme, leggiamo il primo versetto, poi trascorsi 14 anni, salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me Tito, perché era un tempo maturo per farlo, perché aveva già investito del suo tempo per fare tanto, ma voleva che si faceva chiarezza. Durante la più recente visita a Gerusalemme, gli apostoli avevano concluso come un accordo che il suo Vangelo era divinamente ispirato, e questo doveva essere di incoraggiamento anche per lui. La chiesa di Gerusalemme lo aspettava, la chiesa di Gerusalemme era considerata come la chiesa madre, e Paolo per questo motivo vuole conoscere i pareri degli apostoli, vuole presentarsi perché vuole anche dimostrare che il suo Vangelo non era inferiore a quello che loro predicavano, era lo stesso Evangelo, lo stesso Vangelo. Egli va, affronta questo viaggio, va a Gerusalemme. Non sappiamo certo che avviene i 14 anni, come abbiamo letto, dopo la sua conversione, dopo il primo viaggio, ma sappiamo però che in seguito a una rivelazione il Signore parlò a Paolo di più di una rivelazione, ci ricordiamo questo, no? In seguito a una rivelazione egli si recò con Barnaba, suo collaboratore Tito, un straniero convertito grazie al suo ministero, a Gerusalemme. E qui troviamo, possiamo dire, il problema da affrontare. I giudaizzanti, che avevano insistito perché Tito fosse circonciso, al fine di ottenerle la salvezza completa. L'apostolo Paolo fu oggetto di forti contrasti, perché aveva capito che era in gioco la verità del Vangelo. Paolo si rende conto che la circoncisione per ottenere la giustificazione non era il piccolo e innocente rito che l'uomo sconsiderato credeva che fosse. Sottoporsi alla circoncisione significava cercare di essere giustificati tramite il metodo legalistico, e l'osservanza della legge, e perciò questa equivale a negare i fondamenti della grazia. Giunto a Gerusalemme, versetto 2, Paolo espose loro il Vangelo che predicava tra i stranieri, e come abbiamo letto lo espose privatamente ai più stimati, per il timore di aver corso in vano. Perché Paolo parlò privatamente alle guide spirituali invece dell'intera assemblea? Voleva forse che essi approvassero il suo Vangelo e nel caso che in cui fosse predicato qualcosa di diverso avere la loro approvazione? Ovviamente no. Egli sosteneva infatti che il suo messaggio gli era stato divinamente rivelato e non nutriva alcun dubbio sulla veridicità della dottrina che predicava. La vera spiegazione del suo comportamento va ricercata altrove. Parlare da prima con le guide spirituali era una forma di rispetto. Paolo sapeva che nei confronti degli apostoli doveva avere un certo rispetto, e questo fa. Si presenta davanti a loro. Convinto dell'autenticità del Vangelo che portava, perché questo Vangelo l'aveva preso, ricevuto dal Signore. Sicuramente se loro avevano delle domande, lui avrebbe potuto rispondere, lui avrebbe potuto intervenire se ci stava qualcosa che non inquadrava, ma preferisce fare questo per poter avere questa approvazione a pieno titolo da parte degli apostoli. Paolo dunque al principio desidera presentare il suo Vangelo privatamente affinché possa fare i chiarimenti, prima di tutto, che non ci sia nulla che è contro quello che era il messaggio del Vangelo che avevano ricevuto loro. Se fosse comportato diversamente sarebbe potuto sorgere una serie disputa che avrebbe visto la Chiesa divisa. La Chiesa divisa in due, coloro un'ala giudaica e un'ala straniera, coloro che volevano tenere anche la legge o quello che la legge impone per essere giustificati, e un'altra che doveva camminare con il Signore solo per fede. Quindi con questo suo comportamento l'obiettivo di Paolo è stato raggiunto. Versetto 3, tutta la questione di legalismo giunse a un punto critico con il caso di Tito. La Chiesa di Gerusalemme avrebbe accolto in comunione questo straniero convertito e dopo aver discusso a lungo con gli apostoli decisero che la circoncisione non era necessaria ai fini della salvezza. E così Paolo va a Gerusalemme, va per fare chiarezza anche su questo, in seguito a questa rivelazione, perché questi intrusi, questi fratelli falsi di cui parla la parola, volevano portare in mezzo alla Chiesa di nascosto, dice qui la parola, e qui fa riferimento alla Chiesa di Antiochia, insegnamento della circoncisione che era necessaria ai fini della salvezza. In Atti capitolo 15 verso 1 leggiamo: alcuni venuti dalla Giudea insegnava ai fratelli dicendo: se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè non potete essere salvati, non potete essere salvati. Versetto 2: e come Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano vivacemente con loro, fu deciso che Paolo e Barnaba e alcuni altri fratelli salissero a Gerusalemme dagli apostoli e anziani per trattare la questione. Ecco il motivo per cui Paolo si trova a Gerusalemme, ecco il motivo del dibattimento, perché doveva essere fatto chiarezza, doveva essere fatta chiarezza. E come abbiamo letto, anche quelli che erano considerate le guide di Gerusalemme, non imposero loro nulla. Hanno visto che quello che lui predicava, che il Vangelo che lui portava, era lo stesso che loro stavano portando verso i giudei. E questo fu un momento importante, fu un momento di comunione, anche se lui lavorava in una direzione, anche se lui predicava per i gentili, stava predicando lo stesso Vangelo che loro predicavano ai giudei. I responsabili della Chiesa concordano sull'assoluta assenza di imperfezioni del suo Vangelo. Sono d'accordo che era, come lui diceva, era quello che il Signore aveva dato anche a loro. Gli apostoli di Gerusalemme riconoscono che Paolo, per grazia immeritata, aveva ricevuto questo incarico. Aveva ricevuto questo Vangelo per essere portato ai circoncisi. Era importante questo riconoscimento anche per il suo ministero, per portare avanti questo. Così come anche loro, Giacomo, Pietro e Giovanni, erano considerate le colonne della Chiesa, così anche loro, Paolo era mandato verso i gentili con l'autorità che veniva da parte del Signore. E lì vediamo che, a parte stringere la mano con un segno di essere d'accordo, l'unico suggerimento che dà a Paolo e Barnaba è di ricordarsi dei poveri. Cosa che Paolo dichiara, dice, ho sempre cercato di fare. Non portava solo il Vangelo, non portava solo il messaggio del Vangelo, ma anche praticava, metteva in pratica quello che lui aveva capito dal Vangelo. E questo è l'ultimo versetto che concluse le argomentazioni che Paolo portò per la difesa del proprio messaggio e del proprio ministero. A noi questa mattina cosa ci rimane da questo racconto? Cosa possiamo prendere? I tempi nostri a volte non sono i tempi del Signore, e questo lo sappiamo bene. A volte ci facciamo dei progetti, pensiamo di fare una cosa o un'altra, ma il Signore cambia i nostri progetti, perché nel suo piano c'è qualcos'altro. Paolo, dopo 3 anni, andrò a Gerusalemme, ha conosciuto il Signore sulla via di Damasco, ha ubbidito al suo comandamento e dopo 3 anni va a vedere gli altri apostoli. Dopo 3 anni che li ha passati da un'altra parte e noi abbiamo visto dove. E poi, come abbiamo letto questa mattina, dopo altri 14 tornò avendo in mente di difendere il Vangelo di Cristo, e va e lo fa. Siamo noi dei difensori del Vangelo di Cristo? Arrivato a Gerusalemme non vuole dimostrare che lui è superiore agli altri, ma cerca di spiegare quello che lui aveva ricevuto, che era lo stesso che altri apostoli avevano. Siamo tentati a far vedere a volte quanto siamo bravi o superiori agli altri, e questo è sbagliato. Io ho una preparazione, io ho una certa preparazione, io ho studiato di più di tutti, ma non ci rendiamo conto che davanti al Signore siamo tutti fratelli e sorelle, onorati di questo nome, perché il Signore ha permesso questo. Abbiamo conosciuto lo stesso Padre Celeste, che ha concesso di appartenerli non per i nostri meriti o per le nostre conoscenze, ma solo per i suoi meriti e per la sua grazia che ancora oggi noi godiamo. Paolo va a Gerusalemme per affermare la sua indipendenza degli apostoli, portando il messaggio del Vangelo. e aveva nella sua mente un obiettivo molto chiaro, affinché la verità del Vangelo rimasse salda tra di voi, affinché la verità del Vangelo rimasse salda tra di voi. Abbiamo nella nostra mente, nei nostri pensieri, questo pensiero che troviamo nella parola questa mattina, che la verità del Vangelo rimanga sempre salda in mezzo a noi e anche quando noi lo portiamo agli altri. Si sarebbe potuto anche vantare del fatto che ha ricevuto il Vangelo direttamente dal Signore, ma vediamo che il suo comportamento e il modo di fare porta a casa una grande vittoria per la Chiesa. Alla grazia di Cristo Gesù non si deve aggiungere nulla. Alla grazia del Signore non possiamo aggiungere nulla, non siamo chiamati ad aggiungere nulla. Per questo era importante per lui avere questa approvazione dagli altri apostoli, perché il suo Vangelo era lo stesso. Il suo Vangelo era lo stesso che loro predicavano. E come sappiamo bene, la salvezza è per fede nell'opera che Cristo ha compiuto sulla croce. Ma abbiamo letto che questi falsi fratelli intrusi volevano aggiungere qualcosa e quel qualcosa era la legge. Se Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, io e noi per fede siamo salvati grazie al suo sacrificio. Quindi alla perfetta salvezza del nostro Signore non c'è nulla da aggiungere. Per questo motivo era importante all'epoca per Paolo di difendere la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, e a noi oggi che difendiamo la libertà che abbiamo in Cristo Gesù. Siamo chiamati a questo. Il Signore ci ha dato questa libertà in Cristo e siamo chiamati a questo. Nella parte finale del testo abbiamo detto che Pietro, Giacomo e Giovanni, come erano reputati le colonne della Chiesa, diedero a me e Barnaba, dice Paolo, la mano in segno di comunione, perché andassimo noi ai stranieri e loro ai circoncisi. I tre apostoli approvarono il Vangelo di Paolo, acconsentendo di dividere i compiti e raccomandando loro di ricordarsi dei poveri. Paolo, scrivendo a i credenti della Chiesa di Galati, aggiunge: come ho sempre cercato di fare. Predicare il Vangelo era un compito importante, ma prendersi cura dei poveri era una dimostrazione, un modo pratico. E quello che predicava aveva veramente nel suo cuore. Come ho sempre fatto, dice Paolo. Ma noi oggi facciamo attenzione ai veri bisogni delle persone intorno a noi? Riusciamo a vedere veramente quali sono i bisogni delle persone intorno a noi? A volte non siamo pronti a farlo per il semplice motivo che giudichiamo gli altri. E questo non va bene. Ricordiamoci sempre che siamo chiamati a predicare il Vangelo, ma anche ad applicarlo nelle nostre vite, facendo del bene agli altri. Abbiamo tanti esempi di persone che sono state coerenti nel loro cammino con il Signore, sia al tempo di Paolo, di Pietro, che nei nostri giorni. Questi esempi di queste persone, quale impatto hanno nelle nostre vite? Riusciamo a apprezzare l'opera di Cristo che ha fatto in loro affinché glorifichiamo il Signore per quell'opera? Riusciamo a vedere la mano del Signore che ha trasformato, come la vita di Paolo, da uno che perseguitava i credenti a uno che poi predicava il Vangelo riusciamo a glorificare il Signore per il suo operato. L'esempio di Paolo e di Pietro ci spingono anche a noi a servire e seguire Cristo con determinazione. Deve essere questo. Ringraziamo il Signore per la sua parola che ha operato in loro e ancora questa mattina opera nel mio cuore e anche nel tuo cuore. È la stessa parola del Vangelo che Gesù ha lasciato ai discepoli, che Paolo ha ricevuto. Che il Signore ci possa sostenere nel difendere il Vangelo della verità, così come ha fatto prima di noi con Paolo e con gli altri che abbiamo visto. Sappiamo che il messaggio del Vangelo che abbiamo nelle nostre mani parla di Gesù come unico Salvatore. E voglio leggere due versetti che si trovano in Giovanni capitolo 20, in cui dal versetto 30 al 31 dice la parola così: or Gesù fece in presenza dei discepoli, coloro che erano poi apostoli diventati, molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro, ma questi che leggiamo, che abbiamo letto, che sappiamo, questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Ecco lo scopo del Vangelo. Che discepoli portò ai giudei e poi che Paolo portò ai gentili? Affinché crediate che Gesù è il Cristo, è il Figlio di Dio, affinché credendo abbiate vita nel suo nome. E noi sappiamo perché sempre Paolo ci dice lo scopo del suo messaggio, lo scopo del Vangelo, lo scopo che lo troviamo scritto anche in una lettera sua ai Corinzi, nel capitolo 5, nel secondo Corinzi capitolo 5, che leggiamo, che lui scrive: infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo di noi. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto il peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Ecco il scopo del Vangelo che Gesù lasciò ai discepoli, il scopo del Vangelo che Paolo difendeva con tutte le sue forze e che anche noi siamo chiamati a difendere, lì dove il Signore ci ha chiamati, lì dove noi ci troviamo, siamo chiamati a essere dei difensori del Vangelo, difensori della verità di Cristo, così come hanno fatto loro prima di noi. Ringraziamo il Signore. Signore, ti vogliamo lodare, ti vogliamo ringraziare perché hai portato questa parola vivente nelle nostre vite, nei nostri cuori, hai trasformato i nostri cuori, Signore, e ti ringraziamo perché ancora oggi questa parola è potente, opera, trasforma, modela, Signore. Ti ringraziamo e ti lodiamo che ancora oggi, Signore, tu chiami a te, ancora oggi, Signore, tu trasformi e modeli i nostri cuori. Vogliamo ringraziarti e lodarti per esempi delle persone prima di noi che hanno camminato con te. Ti preghiamo di rafforzarci, di incoraggiare ciascuno di noi a camminare con te, fiduciosi che solo con te possiamo avere la vittoria. E ti ringraziamo e ti lodiamo per la certezza di essere presente e per la tua fedeltà. Nel nome di Gesù. Amen.